In questa settimana, mentre pensavo di quello che avrei dovuto dirvi oggi, spesso mi giungeva questo pensiero: ma a sta gente oggi cosa dico? Dai a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Capite che è un tema che implicherebbe non un quarto d'ora, ma intere e tante conferenze su questo problema, cioè la divisione dei poteri politici e religiosi. A Gesù sono giunti queste persone strampalate. Chi erano? Due nemici fra loro, i farisei da una parte e gli erodiani dall'altro. Gli uni tifavano per la legge e quelli per l'imperatore. Ma voi sapete che quando si deve dar contro a Cristo, i nemici diventano amici, e divennero amici per cogliere in fallo Gesù e mandarono una rappresentanza a dire: Gesù, che ne pensi? C'era una moneta, no? Sapete che la moneta romana c'era scritto Divo Augusto Imperatori, al Dio Augusto, Dio Augusto Imperatore, d'accordo? Dice: ma che dobbiamo fare? Dobbiamo pagare il tributo? Capite che è una domanda capziosa, a tranello, perché se avesse detto di sì, lo avrebbero accusato di essere un collaborazionista. Se avesse detto di no, un sedizioso e un rivoltoso. Gesù prende, dice: ma c'avete una moneta? Dice: sì, datemela. Che c'è scritto lì? C'è scritto di Divo Augusto Imperatore. E allora, date a Cesare quello che è di Cesare. Gesù non vuole entrare in merito alla questione. Chiaro? E date a Dio quello che è di Dio. Amici, noi ci muoviamo su un doppio binario. Il binario del piano umano e il binario del piano divino. Gesù, da quel momento, con questa sentenza, è il primo, è il primo, pone una pietra miliare per distinguere e separare il potere politico dal potere religioso. Da quel momento, Gesù è chiarissimo, la Bibbia, appuntate queste cose, non sarà mai un documento costituzionale di nessun popolo, non sarà mai capace di essere il fondamento di uno Stato teocratico, come oggi abbiamo per esempio le repubbliche islamiche, dove il Corano è la costituzione di quei popoli. Da noi cristiani questo non sarà mai. Mai la Bibbia sarà la costituzione di qualche popolo. La Costituzione riguarda il potere civile, la Bibbia riguarda il potere religioso. Gesù pone un vallo perché tutti siano chiari. Da questo momento si distingue Cesare da Gesù Cristo. Amici, però non pensate che il servizio di Dio ci esoneri dal servizio degli uomini, perché il servizio degli uomini è anche una parte del servizio di Dio. È vero che abbiamo l'unico nostro padrone che è Dio, è Gesù Cristo, che a Lui dobbiamo tutti gli onori e l'obbedienza e il rispetto. Ma è anche vero che Dio vuol servirsi di subalterni umani che sono appunto le autorità umane. Chiaro questo? Quindi i popoli hanno le loro autorità costituite e noi dobbiamo essere obbedienti come cittadini, come cittadine. Per provvedere alla nostra vita di questo mondo, Dio ha voluto le autorità civili. Per provvedere alla vita dell'altro mondo, ci ha dato le autorità religiose. Quelle si occupano, quelle civili, di ciò che ci occorre per la vita quotidiana. Ed ecco quindi tutti i ministeri, i dicasteri, dell'istruzione, della sanità, del welfare, del lavoro, giustissimo, ogni popolo si organizza nel modo migliore per la vita di questo mondo, per rendere la vita possibile, più facile, serena e vivibile. Ottimo. Queste invece, queste religiose, ti occorrono per la nostra destinazione finale. Chiara la distinzione. Se il comando dello Stato non contrasta con i comandamenti di Dio, ma concorda, obbedendo a queste leggi dello Stato, noi obbediamo alla legge divina. E perciò rimane in ultima analisi, se rimaniamo servi di Dio. Se invece le leggi dello Stato sono discordi e contrarie alla legge divina, noi dobbiamo disubbidire. Possiamo e dobbiamo, perché altrimenti saremo schiavi dell'uomo e non più servi di Dio. Vedete, anche in Italia abbiamo delle leggi dello Stato che contrastano contro la nostra coscienza. Esempio, la legge del divorzio, la legge dell'aborto. Come li chiamano? La morale laica, come li chiama questi? Diritti civili, oggi ne aggiungono anche altri nel campo della famiglia. Per Gesù Cristo non sono diritti civili. L'aborto non è considerato un diritto civile, è considerato un delitto, non un diritto. Uccidere un figlio, con tutte le storie che ci hanno costruito sopra, ditemi, ma una donna che colpisce un gatto o un cane o un uomo? Domanda voi, è il vostro figlio? Lasciate che quel bimbo concepito non lo toccate, diventerà tutti quelli che siamo noi adesso, state tranquilli. Quindi tutte le altre formule sono arrampicate sugli specchi, il preembrione, tutte storie. Un bimbo concepito è un uomo in embrione proprio, in attesa di sviluppo per essere quello che siamo noi. La gente lo chiama diritto civile delle donne. Guai! Oggi sapete, c'è anche la pillola RU486. Addirittura, avete sentito l'altro ieri, mamme che mi ascoltate, hanno reso possibile alle vostre bambine 14 anni, senza il vostro consenso e senza la ricetta medica, di andare a prendere in farmacia la pillola del quinto giorno. Hanno fatto il guaio sabato sera, non ti preoccupare tesoro, ma la mamma non sa niente, il medico non c'entra, va in farmacia e dice: voglio la pillola dei 5 giorni, è tutto pacifico. E quella pillola cos'è, contraccettiva o abortiva? Giudicate voi. Il divorzio, la legge laica lo considera un diritto civile. Gesù Cristo invece parla un altro linguaggio e dice: chiunque nasce una donna per sposarle un'altra e viceversa, commette adulterio. Guai a queste cose oggi, siete matti? All'ulterio. Oh, oggi è un diritto civile, io vado con chi mi pare, 2, 3, 4, 5 volte. E Gesù la risposta alla domanda che gli hanno fatto: ma perché Mosè ha permesso il divorzio? Gesù risponde: per la durezza dei vostri cuori. Siete duri di cervello e di cuore, ecco perché non capite. Ha lasciato un momentino di allentare la corda, ma ora si torna all'inizio della creazione. Quello che Dio ha congiunto, l'uomo non separi. Amici, dura lex, dicevano i latini, sed lex. Dura legge, ma legge. Mi siete mai chiesti, faccio un momentino di pausa, ma vi siete mai chiesti perché i ragazzi di oggi non sposano? Penso di sì, no? Perché se si guardano intorno, sono tutti divorziati e separati. Ma chi me lo fa? Se dopo una settimana, un mese, due mesi, ci separiamo, c'è mai che non sposiamo. È mai che non andiamo incontro ai guai. 1. 2. Perché i vostri figli non si sposano? Perché vivono da marito e moglie senza sposarsi, è logico, no? Ma che c'è bisogno di sposare? Udite? L'altro ieri ho incontrato una coppia, gli ho fatto sta domanda: ma perché mi fai sposare sta ragazza che è cresciuta qui a Santa Lucia, io voglio un ben da morire, c'era anche il frego, perché me la fai sposare? Guarda che io non campo tanto, fammela sposare. Zitti, muti. Dice: ma noi conviviamo male, guai a dire queste cose oggi, oh. Siete matti, lì con la convivenza oggi è normale, chiaro. Dice: guarda, non è giusto che voi conviviate secondo la legge della vostra coscienza, ecco un'altra legge in contrasto. Amici, ma perché non la sposi? Io so perché non la sposi sta ragazza, perché hai paura di quella parolina per sempre. In un mondo di precariati, come oggi, tutto precario, quella parola sempre è eterna, vi fa spavento. Ma tesoro, ma l'amore non è ad nutum et starnutum, come dicevano i latini, Io non ti amo per qui, come fanno in Olanda. Lo sapete come fanno in Olanda? Io sto con la moglie fino al venerdì, poi il sabato e la domenica la liberiamo dai suoi impegni, va con chi vuole, e poi la ricchiappiamo lunedì. Matrimonio al tempus si chiama Olanda. Troppe ne vedremo, non abbiate paura, troppe ne vedremo. Venite, perché me la fa sposare sta ragazza? Perché hai paura del sempre. Tre, perché tu sta ragazza, e tu ragazza, non lo conosci e non la conosci. Moto dalle prove. Una coppia di fidanzati del nostro gruppo, di una volta, non tanto, mi scrissero dopo il corso dei fidanzati una lettera toccante. Caro Doni, noi conviviamo da 6 anni. Con questo corso Dio ci ha aperto gli occhi. E abbiamo deciso di comune accordo, pur convivendo, ci sposiamo fra 6 mesi, noi non avremo più rapporti fra noi. Perché? Ecco la motivazione che mi ha colpito. Oh, questo non è un discorso da prete e da papa, Discorso di due ragazzi figli vostri. Perché la passione, l'istinto, il desiderio, la preoccupazione, la casa che non c'era, il lavoro precario, giù chi a più ne metta, sentite la parola, così come l'hanno scritta, ci ha impedito di conoscerci in profondità. Per cui abbiamo deciso una conoscenza interiore più che quella carnale. Per cui Dio benedirà il nostro matrimonio e la saremo felici, marito e moglie, con la sua benedizione. Ve la posso anche far leggere questa lettera. Guardate che mi ha toccato il cuore. O io non ho detto niente. Hanno fatto tutto loro. Cioè il Signore ha reso loro l'intelligenza capace di entrare nella profondità del cuore. Questo per dirvi, vedete come talvolta le leggi civili, questa non è la legge civile, ma è un atteggiamento normale, quotidiano, opinione comune, contrasta con la nostra coscienza. Sicché il vero cristiano è il più fedele dei sudditi, se le leggi sono giuste, ma anche è il più indomabile ribelle se le leggi sono inique. Perché nel primo caso li osserva come volontà divina e nel secondo le respinge come arbitraria imposizione umana. Non sei dunque cristiano se non sai ribellarti, ma non sei nemmeno cristiano se non sai anche obbedire. Dobbiamo obbedire alle leggi dello Stato quando concordano con la nostra coscienza. Dobbiamo disubbidire quando sono in contrasto con la nostra coscienza. Non sei cristiano se tu taci di fronte all'ingiustizia, se tu ti pieghi davanti al sopruso del più forte, ma non sei cristiano se vuoi frodare le leggi giuste e non rispetti la legittima autorità. Forse noi, come molti uomini, crediamo di poter regolare i conti soltanto con Dio. Ci inganniamo. In realtà tu potrai regolare bene i tuoi conti con Dio solo quando hai regolato i tuoi conti con gli uomini. Dai dunque a Cesare quanto gli è dovuto. Obbedienza e rispetto alle leggi dello Stato quando sono giuste. e non contrastano con la tua coscienza. Dai dunque a Cesare quello che è di Cesare, quanto gli è dovuto, dal momento che Dio vuole che ci fosse un Cesare. Ma non essere di coloro che credono che regolati i conti con gli uomini non ci sia altro da regolare, eh? Tu credi forse che, soddisfatta una giustizia umana, tutto sia a posto? Riflettiamoci sopra. Salvata una onestà civile, non ci sia una morale più profonda e più reale da salvare? Non ci sono altre pendenze più gravi da sistemare? Tu ti credi un uomo perfetto quando compi i tuoi doveri sociali. Io ti dico che se neghi a Dio l'omaggio della fede, del culto e dell'amore, tu sei il più grande dei disonesti. Sei onesto sotto il profilo umano, sei disonesto sotto il profilo della tua coscienza e dei rapporti con Dio. Perché vieni meno al più grave dei tuoi obblighi. Tu trascuri di pagare a Dio, che è il massimo creditore, il debito più grande. Esempio. Ma scusa, ma quello che sei è quello che hai. Ma tu te lo sei dato? La tua vita, la tua salute, le tue capacità, i tuoi talenti, la tua famiglia, tutto questo che è dono di Dio, e alle volte crediamo che sia una cosa nostra, di cui ci rendiamo padroni, ma la tua intelligenza, il tuo cuore, ma tutto questo è roba tua o è roba di Dio? Tutto il bene che fai, senza la fede e senza l'amore di Dio, è una cosa buona. Noi oggi chiamiamo la filantropia, ma la caritas è un'altra cosa. Oggi sentite parlare dei migranti, dei poveri, dei disgraziati. Benissimo. E noi facciamo l'elemosina, filantropia, amici degli uomini. Ma la carità è un'altra cosa. Ma perché tu dai quel soldo a quello che è affamato? Cioè, perché è un mio fratello, è un uomo come me, filantropia. Ma se io in quell'uomo vedo il volto di Cristo, non è più filantropia. Quello che hai fatto a uno dei piccoli l'hai fatto a me. Questo non è filantropia, questo è carità, caritas, è amore di Dio. L'hai fatto per il Dio. Vedete come cambia le cose, eh? Quando tu sei un cittadino meraviglioso, onesto, bene, vivi un'onestà naturale. Sta attento però quando non sia una forma di ricerca di lode personale. Gesù ci mette in guardia. Non fare agli altri del bene per farti lodare. Hai già avuto la tua ricompensa. Sta attento. Non sappia la tua destra quello che fa la tua sinistra. Attenti, alle volte lo facciamo come una ricerca di lode personale, una forma di divinità, di vanità, che è la più triste e la più meschina. In questo caso, amici miei, Dio ha nausea dell'onestà, perché ha il sapore dell'ipocrisia, del fariseo. E al suo atteggiamento di sufficienza e di orgoglio preferisce l'umiltà del peccatore. Amici, Dio non si impressiona, vedete, della morale laica. Sono due morali, alle volte coincidono, alle volte non coincidono, ma noi a chi dobbiamo dare ascolto? Ve l'ho ripetuto, se la legge dello Stato è conforme alla mia coscienza, sono tenuto a obbedire, non si scappa, perché obbedendo all'autorità obbedisco a Dio, chiaro sto concetto? Ma quando la legge dello Stato contrasta contro la mia coscienza, io devo disobbedire. Esempio. Ricordate l'esempio dei bambini di Abitene? Al tempo della persecuzione romana, primo, secondo e terzo secolo, era proibito celebrare l'Eucaristia. Guai. Guai chi celebrava l'Eucaristia. E quindi chi si riunava nelle case era sospettato di essere, pensate anche Lucia, il nome di essere cristiano era di per sé stesso indice di essere condannati o ad metalla o ad bestias o al taglio della testa o a essere mangiato dai leoni come Sant'Ignazio, d'accordo? L'essere cristiani era già essere contro lo Stato, contro la Chiesa, contro lo Stato, contro le leggi dell'imperatore. Quei bambini furono sorpresi a celebrare l'Eucaristia in una casa privata. Arrivò la polizia di quel tempo e li incarcerarono tutti portandoli al martirio. E mentre andavano verso il Colosseo o al Circo Massimo per essere o uccisi o nell'uno o nell'altro modo, incontrarono una ragazzina, la quale disse: oh, anch'io sono come loro, sono cristiana anch'io, anche tu vieni qua. Ammalettata e via, anche lei portata via. Quando andarono davanti al giudice, ma perché vi siete riuniti sapendo che l'imperatore vi ha proibito questa riunione? Un bambino disse: caro poliziotto, sine domenico vivere non possumus, senza la domenica, cioè senza l'Eucaristia, non possiamo vivere. Ammazzaci pure, fa presto cocco, fa presto, perché senza Cristo noi non possiamo vivere. Amici, guardate il tempo di oggi, faccio una riflessione. Ieri un giornalista ha fatto una domanda: ma lei che ne pensa di questo Covid? La sua Chiesa com'è? Per motivi di igiene è dimezzata, ma è sempre piena. Domenica scorsa, sapete, abbiamo dovuto rispedire fuori nel sagrato le persone perché era tutto occupato, qui, corridoi, là, tutto pieno. Ho detto al giornalista: da me è tutto pieno, stando il tempo del Covid. Però non mi illudo, i tempi non sono come prima. Io penso che molti perderanno la fede. Bravi che siete venuti, perché vedendola in televisione o sentendo il Doni che celebra la messa su streaming, su YouTube, non è la stessa cosa che la vostra presenza qui. Ma ditemi, noi vediamo Cristo vivente, vediamo l'Eucaristia, voi lì vedete come in televisione uno spettacolo, ma chi voi siete presenti alla morte e resurrezione di Cristo, è un altro mondo. Amici, bravi che siete venuti, non perdete la fede. Ogni volta che venite alla messa dite: sine domenico vivere non possumus, io non posso stare senza l'Eucaristia, non ci posso stare, non posso vivere. Come giorni fa mi hanno detto: amici, sapete, tanta gente torna a confessarsi, sapete che mi dice? Doni, non ci posso stare più con sta zozzura della mia coscienza, lavami tutto. Sì, tesoro, vieni. Da quanto tempo? Da febbraio, da 8 marzo. Vieni qua, non avevi paura che la lavatrice è in funzione, vai. No. E uno mi ha detto l'altro ieri: che gioia, mi ha detto: Doni, ma tu mi hai... Io non c'entro niente, io piglio il pulsante della lavatrice, ma chi opera Gesù Cristo? Mi ha detto: Doni, aspettavo sta confessione, ma come mi sento un'altra persona, mi sento diverso. È certo, perché tu non è come quando vai dallo psicologo, Lo psicologo indaga sulle tue depressioni, ma Gesù Cristo ti fa uomo nuovo, butta via tutto. Amici, che bello sentire queste cose. Venite a confessarvi, perché non è un atto magico, è un sacramento del Signore, è un atto d'amore con cui Dio ripete: nonostante che sei peccatore, io ti amo col mio amore infinito. Chiudo. Tu potrai ripetere: io sono a posto con la mia coscienza. Quante volte lo sento dire? Non ho fatto del male a nessuno, ho fatto del bene a tutti. La gente potrà anche giudicarti persona integerrima, avrai anche potuto ricevere encomi pubblici riconoscimenti, ma se non hai voluto rendere a Dio quello che è di Dio, tali giudizi e tali riconoscimenti sono carta straccia, perché il giudizio vero, inappellabile e definitivo sarà di quel creditore, Dio, il quale ha in mano la tua più grossa cambiale, quella che tu non vorresti mai pagare. Buona domenica.